Oggi non ho ricevuto domande via email, quindi se qualcuno ne ha da fare a voce volentieri, se no procediamo. E la volta scorsa avevamo cominciato a vedere un po' nel merito l'argomentazione di Amalia Signorelli, cominciando dal capitolo che si chiama dal primo capitolo, antropologia orientata da valori, antropologia libera da valori, sgombrando subito il campo, per cui l'antropologia di Ernesto De Martino è orientata da valori, e abbiamo cominciato a vedere proprio il senso del concetto stesso di valore, come ce lo argomenta efficacemente, mi sembra, la Signorelli. E il primo punto, ricordate, avevamo detto che secondo Signorelli sono tre le tappe per cui lavorando su questo concetto di valore, di antropologia orientata da valori, si sviluppa un'etica e una metodologia dell'incontro etnografico in De Martino, perché questa faccenda del valore è strettamente appoggiata al discorso dell'incontro etnografico in senso fisico, cioè fare ricerca sul campo, e anche in senso teorico, cioè studiare la documentazione relativa ai popoli altri, come ha fatto all'inizio della sua vita con i suoi primi due libri e come torna a fare nell'ultima fase della sua libera vita con quello che era il progetto di La fine del mondo. Vale in entrambi gli aspetti il discorso dell'incontro etnografico. Tre tappe dello sviluppo di questo discorso de martiniano nella ricostruzione dei Signorelli. La prima, ne abbiamo parlato la volta scorsa, si avvia proprio con la sua prima opera, Naturalismo e storicismo nell'etnologia. E le altre due le vediamo oggi. La sua esperienza diretta di ricerca sul campo in Basilicata e poi appunto l'ultima fase di elaborazione più teorica con il progetto La fine del mondo. E per richiamare solo un momento quello che avevamo detto la volta scorsa, l'antropologia di De Martino non può non essere orientata da valori, perché lui si pensa interamente dentro la storia, lui come ricercatore, tanto quanto dentro la storia sono le culture che studia lui e che l'antropologia studia. E se sono, protagonisti di storia, il ricercatore e i ricercati, non si scappa dal discorso del valore e non si può avere un approccio squisitamente avvalutativo, perché anche l'oggetto di studio appunto è un oggetto mutevole, non fissabile come se fosse l'oggetto di scienze naturali, tanto quanto il ricercatore non riesce a oggettivarsi e a fissarsi definitivamente come se fosse un semplice governatore di esperimenti di laboratorio. L'antropologo e le culture studiate sono dentro la storia. Con il progetto di Naturalismo e Storicismo e l'Etnologia, 1941, siamo ancora in pieno idealismo crociano come orizzonte teorico di De Martino, ma già si gettano i semi di un forte arricchimento, primo per il fatto stesso di avere l'idea di fondare una scienza storicisticamente orientata, ma etnologica, cioè che si occupa di popoli primitivi che all'idealismo crociano ortodosso non interessavano, e due per un approccio che la Signorelli sottolinea autocritico, cioè De Martino per tutta la vita, e lo rivendica fin da questo naturalismo e storicismo e letterologia, continua a pensare che la cultura occidentale è non solo la sua cultura, prospettiva dell'etnocentrismo critico su cui tante volte torneremo, e qualcosa abbiamo già detto, ma è anche ciò che di meglio finora l'umanità ha prodotto. Questo per lui è vero e non cambierà mai opinione. Ciò non di meno, questo non vuol dire considerare male tutti i non occidentali. La prima conseguenza di questa forte considerazione della cultura occidentale è autocritica, cioè il confronto che lui diciamo raccomanda e comincia a voler praticare lanciando l'idea di una etnologia storicista è esattamente quella di vedere i limiti della cultura occidentale nel confronto con le altre culture. Dice Signorelli che in pratica lui in un colpo solo tenta due etnografie: l'etnografia degli altri, degli alieni, dei popoli primitivi, eccetera, e l'autoetnografia critica della cultura occidentale. Già nel capitolo, nel prosieguo di questo capitolo, in quello successivo, si insiste molto sul concetto di storicismo, ci torneremo, eccetera. Non è l'unica prospettiva in antropologia, assolutamente, però questa è la prospettiva di De Martino, e va colto però il fatto che non è un approccio, appunto, pur considerando la propria cultura come quanto di meglio è stato fatto finora nella storia dell'umanità, questo non ne trae la conseguenza di una gerarchia delle culture e dei popoli, ma la prima conseguenza è: vediamo fin dove non arriviamo, quale problema abbiamo noi, quali sono i nostri limiti, e secondo poi, come esito finale, non ancora diciamo in questa fase iniziale del suo lavoro, ma come esito finale del suo progetto, quello che abbiamo già citato, l'umanesimo etnografico, sul quale pure dobbiamo tornare, e cioè una prospettiva per cui ciò che di meglio ha la cultura occidentale, e cioè il massimo grado di autocoscienza e di coscienza del proprio ruolo attivo nella storia, ha da essere condiviso. Quello è esattamente il progetto, l'obiettivo di De Martino, che farà da collante fra il suo, diciamo, impegno anche politico, che attualmente 41 non ha, che sta all'inizio, diciamo, sta, come abbiamo detto, è fuoriuscito dal fascismo, negli anni finali della guerra si avvicina a partiti, organizzazioni antifasciste, poi nel dopoguerra aderirà oltre altre tappe al Partito Socialista e infine anche al Partito Comunista. Il suo impegno di anche dirigente politico si unirà a quello dello studioso in questa direzione, che poi appunto alla fine assumerà il nome di umanesimo etnografico, per arrivare a una condivisione di quanto di meglio la cultura occidentale ha prodotto, e non ha una idea di gerarchia o di addirittura di considerare, c'è una pagina che mi sembrava di aver pensato che potevamo leggere più in là, ma sì, forse più in là, che lui cita di Croce per mostrare proprio la distanza etica e politica da quello che comunque rimane il suo punto di riferimento teorico, polemico o non, per tutta la vita, appunto, Benedetto Croce, che considerava i popoli non occidentali e le classi subalterne occidentali fuori della storia addirittura. Questo, diciamo, la prima tappa della sua, di questa costruzione in tre tappe di un'etica e di una epistemologia dell'incontro etnografico. La seconda tappa è quella dell'incontro diretto, appunto, con i contadini meridionali, con l'avvio del suo progetto di ricerca sul campo, che, diciamo, data tra il 49, dal 49 in poi, grosso modo. Abbiamo detto che lui, appunto, nel 49 è nel Partito Socialista ed è impegnato direttamente, è dirigente della Federazione di Bari, poi sarà, lo sarà di quella di Lecce, e in questa veste incontra già direttamente i contadini meridionali, ma l'approccio dell'antropologo e quello del politico è fortemente diverso, come vedremo fra un momento. Giusto alla vigilia, diciamo, del suo impegno diretto come ricerca sul campo, si colloca uno dei tre articoli che ho messo nel programma, intorno a una storia del mondo popolare subalterno, 1949, che insieme agli altri due, Note Lucane e Note di Viaggio, 1949-1953 il terzo, si collocano proprio nel, e che tornano buoni per le parole chiave del nostro corso, storia, umanità, mondo, proprio si collocano tra l'inizio e i primi risultati del suo lavoro etnografico in Basilicata, dal 49 appunto al 53. I libri che ne vengono fuori, Morte e pianto rituale, Sud e magia, sono della fine degli anni 50, ma nel frattempo, per tutti gli anni 50, lui scrive diverse cose, diciamo, che sono frutto di questo suo avvio di ricerca etnografica. E questo primo articolo, su cui ovviamente torneremo ampiamente perché lo leggiamo e lo commentiamo nel merito, proprio sul testo, la Signorelli lo cita intorno a una storia del mondo popolare subalterno, 1949, per una tematica che suscitò molta polemica. La rivista Società, che era vicina al Partito Comunista e che lo pubblicò, fece precedere un commento di presa di distanze e fece seguire poi un articolo di Luporini di polemica contro De Martino, alla quale De Martino risponde a sua volta, perché essenzialmente c'era il timore che, o perlomeno la posizione di De Martino veniva percepita come un po' connivente con posizioni arcaicizzanti rispetto alla considerazione del mondo contadino, che echeggiavano quelle di Carlo Levi nel Cristo si è fermato a Eboli, 1945. Come ho già detto, se non avete letto Cristo si è fermato a Eboli, leggetelo, perché è un libro molto bello e molto importante. Quando è uscito ha sollevato grosse polemiche, perché dava una impressione, parlava di civiltà contadina, e questo diciamo, a un'impostazione ortodossa, socialista o comunista, ma soprattutto comunista, non piaceva, perché disegnava come un mondo separato rispetto al contesto complessivo della società italiana, un mondo fuori della storia, con sue caratteristiche peculiari rimaste immutate nel corso dei millenni e tuttora ferme, Ricordiamoci che il libro viene fuori dall'esperienza di confino di Carlo Levi tra il 35 e il 36, mandato lì al confino appunto dal regime fascista, in Lucania, prima in un paesino, poi in un altro. E quindi Levi nel Cristo descrive un paese della Lucania interna alla metà degli anni 30. E diciamo è un libro che ha influenzato anche molto De Martino. In questo primo articolo intorno alla storia del mondo popolare subalterno ci sono lunghe citazioni da Cristo si è fermato a Eboli, e De Martino dice: io ci ho riconosciuto nei racconti sulla magia lucana di Carlo Levi le tematiche di cui mi sono occupato per il mondo magico. E di fatto, diciamo, il Cristo è stata una molla potente non solo per De Martino per avvicinarsi, diciamo, e per guardare un po' dall'interno questa realtà del meridione italiano come era nell'immediato dopoguerra. Poi De Martino stesso prenderà le distanze da questa idea della civiltà contadina, e negli anni successivi la polemica contro Carlo Levi e anche il suo amico Manlio Rossi Doria, che era un economista agrario importante, ed entrambi, anche lui ex comunista, non anche nel senso che Carlo Levi non era stato comunista, anzi sarà eletto come indipendente in elezioni del non ricordo, comunque fine anni 50 e inizio 60, no, inizio 60 direi, per due legislature mi sembra, deputato indipendente nelle liste del Partito Comunista. Quindi Levi fa un processo di avvicinamento, mentre Manlio Rossi Doria ebbe un processo di allontanamento dal Partito Comunista, e poi fu eletto con il Partito Socialista anni dopo, insomma. Ed entrambi furono quelli che pubblicarono postumi libri di Rocco Scotellaro. Si forma un microcosmo importante, Levi, Rossi Doria, Scotellaro, che in qualche modo è emblematico della realtà meridionale italiana post bellica, che però non rientra nei quadri di una idea per cui la classe operaia è quella che dirige il fronte dei subalterni, i contadini sono gli alleati in funzione, diciamo, in posizione secondaria della classe operaia, e il tutto deve essere diretto dai partiti della classe operaia. Questo era un po' lo schema ortodosso. De Martino, per certi versi, men che meno Levi e Rossi Doria, entrano in questo schema e quindi sono oggetto di forte polemica. Non dicendo altro sul Cristo, tranne che leggetevelo, segnalo solo che in anni abbastanza recenti due importanti antropologi come Pietro Clemente e Daniel Fabre, uno dei tre che ha curato l'edizione francese della Fine del Mondo di De Martino, hanno considerato Il Cristo si è fermato a Eboli come una grande monografia etnografica, un racconto dall'interno fededegno della realtà contadina della Lucania interna della metà degli anni 30, in cui i personaggi rappresentati sono vivi e raccontano ed esprimono e rappresentano in modo importante per una lettura antropologica la realtà di cui fanno parte. Quindi, diciamo, nel corso del tempo c'è stata anche una forte rivalutazione da parte di antropologi di generazioni successive del valore non solo di testimonianza, ma proprio di comunicazione diretta di una realtà da parte di un autore come Carlo Levi, che poi ha scritto tante altre cose dopo, insomma è un personaggio notevole da seguire, Carlo Levi. Quando De Martino scrive intorno alla storia del mondo popolare subalterno e cita lungamente Levi, questo è motivo di forte sospetto nella sinistra nei suoi confronti, e De Martino usa un'espressione che ci tornerà, insomma, importante, che sarà importante riprendere quando ne parleremo di questo testo: l'irruzione nella storia delle masse popolari. Irruzione nella storia delle masse popolari. La prospettiva marxista classica immediatamente gli obietta: e quando mai sono stati fuori della storia? Scusa. Allora tu pensi come Levi che quello è un mondo a parte? Il materialismo storico considera che le classi subalterne sono il motore della storia, altro che fuori della storia. E allora come fai a parlare di irruzione nella storia delle masse popolari e delle classi subalterne? Qui, diciamo, la Signorelli chiarisce abbastanza efficacemente il punto, direi. La questione è che De Martino riprendeva in questo articolo un tema al quale accennavo prima, quello della coscienza. Cioè, per lui, stare o non nella storia, quando parla di irruzione delle masse popolari nella storia, non pensa minimamente che essi siano fuori della storia da un punto di vista produttivo, da un punto di vista sociale. La questione che sottolinea è che, secondo un'espressione che Signorelli riprende tante volte, che De Martino usa tante volte, stanno nella storia come se non ci stessero, cioè senza averne pienamente coscienza, senza essere parte interamente attiva e facendo sul piano culturale ricorso a strumenti come la magia, come il simbolismo magico religioso, che gli servono a sopravvivere, a fronteggiare il negativo, a contrastare il rischio di subire tutti i disastri che la storia e il clima e la povertà e le vessazioni dello Stato centralizzato, oltre che dei potentati locali, gli scaricano addosso. Ma questo non li rende protagonisti attivi del proprio destino. Dicevo prima, l'obiettivo finale è che tutti i popoli occidentali e non, e tutti i ceti egemoni e subalterni arrivino a condividere questa capacità di dirigersi e di dirigere la storia, di fare coscientemente la storia, di essere parti attive della storia e di non subirla. L'irruzione è questo, la rivendicazione di ci voglio stare, ci sono anch'io, fatemi posto, ed è una cosa positiva ovviamente per De Martino. Sarà un tema che poi riprenderà e svilupperà in altri modi, e ripeto, ci torneremo ampiamente quando leggeremo questo testo. Però qui appunto Signorelli lo cita a questo specifico proposito, il tema della coscienza, che è, diciamo, la cosa che a De Martino è più cara e che fa della coscienza storica e che fa gli fa apprezzare particolarmente la cultura occidentale come quella che è stata capace di elaborare le forme di autocoscienza più sofisticate, più articolate, più profonde. L'obiettivo è che queste siano di tutte e non di pochi, non del solo Occidente e non delle sole élite nell'Occidente. E questo si disegna, si adombra fin dall'inizio del percorso critico di De Martino, ma poi, diciamo, si sviluppa in modo molto più consapevole, molto più esplicito e anche con toni fortemente polemici, come si vede già in questo articolo di Intorno alla storia del mondo popolare subalterno. Qui un interlocutore su questo tema della coscienza è Antonio Gramsci, che, diciamo, compare sulla scena politica e culturale italiana, qualcosa l'abbiamo già detto nel dopoguerra, e insomma quando si cominciano a leggere le pagine dei quaderni del carcere che si pubblicano tra il 47 e il 51, dà materia per riflettere e per approfondire una elaborazione a un De Martino che partiva da tutt'altro interlocutore come Benedetto Croce. Diciamo, non sarà mai De Martino, ha le sue problematiche, e fino alla fine il dialogo, l'incontro scontro con Croce, con Heidegger e altri sarà forse più incisivo nella sua elaborazione teorica del confronto con Gramsci, però certamente su una serie di aspetti il confronto con le pagine di Gramsci sarà anche questo un ingrediente importante, forse più sul piano esistenziale di De Martino che su quello teorico. Più avanti parleremo di un autore che la Signorelli cita, Giovanni Pizza, che ha scritto un saggio che poi è diventato il capitolo di un suo libro molto consistente sul rapporto fra Gramsci e De Martino, e fa dei ragionamenti che mi sembrano abbastanza convincenti, per esempio sul fatto che in fondo De Martino è stato, dal punto di vista biografico, un esempio di quell'intellettuale organico alle classi subalterne che Gramsci teorizzava, di cui Gramsci richiedeva che si producessero in Italia i prototipi che finora non c'erano stati nei suoi quaderni. Adesso non ne parliamo, ma insomma c'è molta riflessione sugli intellettuali come ceto, e Gramsci dice nella storia d'Italia hanno vissuto sempre molto staccati dalla realtà politica, sono rari gli esempi, Machiavelli certamente uno, ma anche De Santis, perciò De Martino si inventa la linea De Santis Croce Gramsci, perché era Gramsci stesso che ne parlava fortemente come di un intellettuale che era un intellettuale ai massimi livelli, ma allo stesso tempo fortemente impegnato nella politica, nella battaglia culturale. Questi esempi mancavano. Pizza dice, beh, insomma, De Martino, se lo vediamo a posteriori, è stato questo anche, ha incarnato un po' la figura dell'intellettuale organico alle classi subalterne di cui Gramsci parlava, cioè uno che si muove al massimo livello della sua materia, cioè è uno, diciamo con il linguaggio di oggi, uno degli antropologi più importanti, dialoga da pari a pari con gli intellettuali più profondi e più accreditati della cultura occidentale, ma nello stesso tempo è profondamente radicato da un punto di vista personale, etico, ma anche da un punto di vista teorico, in un progetto che non vuole rimanere chiuso nelle stanze dell'Accademia e nelle pagine dei libri. L'umanesimo etnografico è questo, è un progetto conoscitivo, etico e politico al tempo stesso. Ma insomma, questo ci sta portando un po' lontani. C'è anche Gramsci, mettiamolo in catalogo. Seconda tappa di questa costruzione di un'etica e di una metodologia dell'incontro etnografico, il fare etnografia. 49-59, un sacco di soggiorni di Ernesto De Martino in Basilicata, per il tramite iniziale di Carlo Levi, per il tramite iniziale di Rocco Scotellaro, che gli ha fatto conoscere Carlo Levi, per il tramite iniziale di un signore di cui non si parla mai e perciò mi fa piacere ogni volta che posso rifarne il nome, Rocco Mazzarone, amico di Rocco Scotellaro, medico Rocco Mazzarone, e che, come il suo amico Scotellaro, faceva da cicerone e da diciamo, accompagnatore per un sacco di, mi sembra di averlo già menzionato la prima volta, di antropologi italiani, americani, storici, sociologi, fotografi, cineasti che attraversano la Basilicata negli anni 40 e diciamo ne hanno una scoperta, come di espressione di De Martino, le Indie di qua giù. E Scotellaro e Mazzarone, diciamo lucani, entrambi di Tricarico, ma persone di grande finezza da un punto di grande preparazione culturale, con questi interlocutori che venivano da fuori a scoprire le plebi meridionali, avevano una funzione di tramite che fu importantissima e di cui appunto si trovano echi, tracce, ricordi nelle opere di tutte queste persone che sono andate in Basilicata, l'ho già detto, sulle schede del corso del 2004-2005 c'è un elenco completo di tutti questi personaggi che sono andati in Basilicata. Tutti sono passati attraverso Scotellaro e Mazzarone, buona parte attraverso Manlio Rossi Doria, che lavorava anche lì come economista agrario. De Martino è tra questi, poi insomma comincia con le sue ricerche autonome e la Signorelli ci dice alcune cose molto precise sulla differenza tra l'esperienza del politico e quella dell'etnografo per De Martino. De Martino appunto aveva conosciuto i contadini meridionali da politico, da dirigente socialista, uno dei partiti che diciamo si battevano per il miglioramento delle condizioni delle contadinanze, e in questo articolo del 49 intorno alla storia del mondo popolare subalterno ci sono dei racconti diretti della sua esperienza come dirigente politico, ma dice Signorelli quella dell'etnografo è molto più profonda di quella del politico e lei per esempio discute, contesta il concetto di populismo che molti critici diciamo hanno applicato a De Martino, al De Martino diciamo di questo decennio 49-59 della scoperta dell'incontro etnografico, l'autore dei tre articoli di cui parleremo più avanti. Si è usata questa etichetta di populismo. Oggi che è una cosa così diciamo diffusa da un punto di vista politico, si fa un po' fatica ad andare oltre la contingenza e a scordarsi delle polemiche sul populismo di oggi per capire cosa si intendesse prima per populismo. Per populismo si potevano intendere essenzialmente due cose: o il mito del popolo di tipo, possiamo dire, romantico, per cui il popolo è la radice, è l'anima, è la vera rappresentanza di ogni nazione, nel popolo giace la vera anima e la vera identità di ogni nazione. Questo in epoca romantica, nell'Ottocento, aveva anche un valore diciamo progressivo, nel senso che si trattava di fondare gli stati-nazione e rompere le croste degli imperi multinazionali, e quindi diciamo, questa rivendicazione delle particolarità nazionali aveva anche un forte valore storico, ma è anche una radice che se uno se la porta dietro tale e quale è esattamente quella che consente al nazismo e al fascismo di utilizzare gli studi di tradizioni popolari in funzione mitologica e autopromozionale, andando alla ricerca di questo mitico e naturalmente inesistente vera identità di un popolo. Non esiste mai nessuna vera identità di nessun popolo, perché ogni identità si rifà continuamente, è sempre un qualche cosa in costruzione, in modificazione, assolutamente mobile, e quindi non esiste un qualche cosa che si possa scoprire come si scopre una terra che prima non c'era. Populismo in questo senso, mito, il mito del popolo, e De Martino, diciamo, certo non lo condivideva. Populismo nell'altro senso, e cioè di compiacere e di cercare di avere facili consensi presso masse le più larghe possibili. Tratto di unione fra queste due concezioni di popolo, nel populismo mitologico uno e nel populismo, diciamo, in questa seconda accezione, è una idea del tutto indifferenziata di popolo. Si chiama popolo tutto quello che non comanda, tutto quello che non è al potere, tutto quello che non è elite, indiscriminatamente. Questo, per esempio, Gramsci contestava fortemente e diceva: un momento, il popolo è fatto di classi subalterne, introduceva criteri di distinzione di tipo materialista rispetto ai mezzi di produzione, all'articolazione interna del concetto di popolo, eccetera, eccetera. In queste versioni, che abbiamo detto populiste, viceversa, si parla di entità assolutamente indifferenziate. Il De Martino che parla dell'irruzione delle masse popolari nella storia viene considerato, è stato considerato, anche etichettato come populista. La Signorelli contesta questo e dice: attenzione, per lui questa fase della sua vita, con le varie esperienze politiche e soprattutto di ricerca etnografica, ha avuto una forte ricaduta anche conoscitiva, e rimane un percorso non solo importantissimo dal punto di vista umano, e lui in questi articoli che leggeremo si mette in scena parecchie volte, ma anche all'interno di un progetto conoscitivo. Cioè, non, De Martino non dà mai le dimissioni, questa è un po' la chiave di interpretazione di fondo, ricordate, l'abbiamo già detto, della Signorelli sulla figura di Ernesto De Martino, un intellettuale. Uno che mentre vive pensa alla vita che fa e che fanno gli altri insieme a lui, eccetera. Vivere e pensare la vita sono due aspetti assolutamente inscindibili nella figura di De Martino, secondo quel che ce ne dice autorevolmente e ragionevolmente la Signorelli, e questo vale anche per l'esperienza 49-59. A proposito della differenza appunto tra il politico e l'etnografo, cioè quello che va a fare ricerca sul campo secondo progetti scientifici per cercare determinate cose e poi ne ragionerà in pubblico attraverso i suoi scritti e i suoi libri, dice Signorelli: l'esperienza dell'etnologo è tutt'altra rispetto a quella del politico. E De Martino era stato politico, lo era in parte, continuava ad essere. L'esperienza dell'etnologo è tutt'altra e deve essere tutt'altra. Il politico parla, l'etnologo ascolta. Il politico risponde a domande, l'etnologo spera che si risponda alle domande che lui rivolge. Il politico tutti sanno chi è e cosa fa, l'etnologo non lo sa nessuno. Ci sono tanti racconti di De Martino che appunto in queste sue spedizioni in Basilicata lo pigliavano per l'esattore delle tasse, lo pigliavano per di solito qualcosa di negativo, cioè un signore, un forestiero che viene da fuori e va facendo domande e cerca di farsi conoscere e di attaccare discorso, sospettissima come figura. Se vai come politico, vai lì, fai il tuo comizio, vai nella sezione del tuo partito, è una figura riconosciuta, diciamo. Se nel rapporto con il politico, e quindi l'etnologo, se nessuno sa chi è e cosa fa, se la deve conquistare la fiducia dei suoi interlocutori, deve farsi accettare dai suoi interlocutori, è molto più complicata, è molto più dura la vita di quello che va in giro senza che nessuno sappia perché è lì. Se nel rapporto con il politico è la cultura a cui appartiene quest'ultimo politico a definire il campo, il linguaggio, i contenuti delle relazioni, e sono i contadini a doversi spostare sul terreno del politico che va lì, nel caso dell'etnologo è vero l'opposto. Cioè l'etnologo che si deve mettere sul terreno dei suoi interlocutori deve innanzitutto capire chi ha di fronte, farsi accettare ed entrare in relazione, ma è lui che va e si deve spostare. È lui a doversi spostare su un terreno altrui e, come sappiamo, nel fare questo può trovarsi di fronte a realtà di cui neppure sospettava l'esistenza. Esempi di realtà di cui neppure sospettava l'esistenza: magia, medicina popolare, riti nuziali e riti funebri, concezioni del destino, dell'onore, della morte, rassegnazione e ferocia, furore e abbrutimento, miseria materiale e miseria culturale non erano neppure sospettabili per chi, forestiero, percorreva itinerari turistici, ma neanche per chi percorreva gli itinerari del funzionario, dell'insegnante, del medico condotto e appunto del politico. Le plebi, cittadine e contadine del sud praticavano una sorta di prudente, mimetica imitazione della cultura dominante, cioè non mostravano spontaneamente quello che era il normale tessuto della loro vita quotidiana. Negli anni tra il 48 e il 52 De Martino trovò il magismo del mondo popolare subalterno perché lo cercò, non perché era evidente, stava lì, perché lo cercò sapendo che esisteva, e sapeva che esisteva più perché aveva letto Carlo Levi che per quanto avesse visto facendo il compagno segretario. Questo è il motivo per cui poi dopo un Clemente o un Fabre possono leggere Cristo si è fermato a Eboli come una grande monografia etnografica. È Carlo Levi che sta lì un anno e fa in fondo quello che, non per sua scelta, perché c'era spedito il regime, fa quello che fa un bravo antropologo quando decide di andare a fare un anno di ricerca sul campo in un paese lontano da casa sua. Si fa accettare, si fa conoscere, si fa apprezzare come essere umano e sta a sentire quello che gli capita intorno, ascolta. Carlo Levi ascoltava, e come nota Fabre nel suo articolo, se l'antropologo quando ascolta poi torna a casa modernamente registra o filma, anzi meglio, una volta tornava a casa e appuntava, scriveva, si scriveva tutto. Carlo Levi dipingeva, lui era un pittore, era laureato in medicina, quindi aveva cognizioni di medicina, ma era un pittore essenzialmente come suo particolare e principale interesse, oltre che può essere diventato un importante anche scrittore, e lui lì dipinge. Ci sono state poi fatte mostre, si trovano online molte cose dei suoi dipinti del confino. Quindi noi abbiamo nelle pagine del Cristo si è fermato a Eboli una galleria di personaggi con nomi cambiati, ma che erano quelli che lui aveva veramente conosciuto, e abbiamo i quadri, cioè la maga che gli faceva da domestica in casa. è ritratta un sacco di volte nei suoi quadri, così come i ragazzini di cui parla, così come il podestà che poi diventa il, diciamo, il campione della categoria dei Luigini, perché era Don Luigi, cioè di quelli, i parassiti che campano alle spalle appunto di chi fa veramente le cose e di chi produce, cioè i contadini. C'è una galleria di ritratti. Levi dipingeva, poi 10 anni dopo, nel 1944, a Firenze, clandestino, si mette a scrivere questo ricordo di 10 anni prima, ma l'equivalente delle sue note sul campo sono i quadri. E la gente di Aliano vede questo signore che fa cose strane, va in giro, dipinge, eccetera, e i primi che lo adottano sono i bambini, che a frotte lo seguono tutte le volte che lui va in giro a dipingere e dipingono con lui. C'è qualcuno che impara a dipingere, peraltro, di questi bambini, oltre che essere ritratti nei suoi quadri, eccetera. E poi se lo adottano anche come medico, sto parlando del Cristo invece che di De Martino, ma insomma va bene, ve lo leggerete. È propaganda per leggere Cristo si è fermato a Eboli. Lui era medico di formazione ed era molto più bravo lui, che non aveva mai esercitato, non c'era nessuna fantasia di esercitare la medicina, dei medici ufficiali del paese. Due medici, potestà, nobilastri, piccoli possidenti, eccetera, erano quelli che passeggiavano il pomeriggio fra di loro, odiandosi l'un l'altro e cercando di strapparsi consensi, appoggi, eccetera, e poi c'erano tutti gli altri che erano i contadini. Levi si mette con tutti gli altri e tutti gli altri vogliono che sia il loro medico. Gli impongono di esercitare medicina perché quegli altri due erano non solo un disastro da un punto di vista scientifico, ma non gli davano minimamente retta. Quindi lui diventa pure il medico dei contadini di Aliano, cioè entra nella vita degli alianesi per un anno, e infatti ci sono grandi problemi quando, per festeggiare la vittoria contro con la fondazione dell'impero del regime fascista, si fa una grande amnistia e lui va via dal confino con due anni di anticipo. È un grave problema per la comunità di Aliano, che non vorrebbe assolutamente che lui se ne andasse, e lui, per come mette in scena se stesso nel libro, Fabre riflette in modo molto interessante su quanto di mitico Carlo Levi abbia un po' deliberatamente messo nel suo libro e si sia costruito come personaggio mitico, e anche questo è un passo da antropologo in realtà. Anche lui ha sofferto nell'andar via, cioè è stato un vero distacco. Uno che dall'interno vive la comunità, ponendosi in ascolto di questi veramente esseri alieni per lui, diventa un testo antropologico. Cioè gli antropologi moderni lo leggono come il testo che avrebbe potuto scrivere uno di loro 70 anni prima, se si fosse trovato nelle stesse condizioni. Ultimo, ma poi non so se è vera, come promessa, è inciso su Cristo si è fermato a Eboli, c'è, Levi riporta una lettera di sua sorella che l'era andata a trovare, anche lei medica, anche lei di Torino, quindi proprio un'altra cultura, un altro mondo, la Torino gobbettiana e gramsciana dei Levi rispetto al mondo di Aliano. E per arrivare dal fratello passa per Matera. Matera oggi è la capitale della cultura europea, grazie al fatto che Matera è la città dei Sassi. I Sassi erano un disastro, erano la condanna dei materani, oggi sono la gloria dei materani. Questo è un tema di cui si occupa l'antropologia del patrimonio. Esistono antropologi che studiano esattamente questo, perché è una cosa interessante come processo. un racconto terribile della Matera come era per i materani negli anni 30 sta nel Cristo si è fermato a Eboli, che trascrive la lettera di sua sorella di passaggio per Matera, che scende senza sapere dove stava andando, ma per lei effettivamente è una scoperta, non c'era il turismo all'epoca, per cui guardate i sassi, scende nei sassi, scopre la vera Matera rispetto a quella strana cittadina un po' nel nulla che stava intorno alla stazione, e ne racconta, appunto, ne scrive al fratello, e c'è questo racconto riportato nel Cristo si è fermato a Eboli. Beh, è proprio interessante confrontare quella scrittura degli anni 30, quella descrizione degli anni 30, con cosa è diventato e in che maniera è diventata Matera oggi, che è capitale della cultura europea. Non mi ricordo perché sono tornato a finire su Cristo si è fermato a Eboli, parlando dell'esperienza di De Martino etnografo, ma ritornando al De Martino etnografo di cui ci parla la Signorelli, appunto lei sottolinea non solo queste differenze con questo piccolo catalogo di caratteristiche giustapposte fra l'esperienza che può avere il politico pur amico dei contadini, perché politico socialista, e l'etnografo, ma c'è, appunto, per proprio contrastare l'idea molto riduttiva del De Martino populista dell'epoca, diciamo, ragiona la Signorelli sulle ricadute anche in termini conoscitivi di questa esperienza etnografica, anche delle fasi iniziali di questa esperienza etnografica di De Martino. La mia ipotesi, dice Signorelli, è che le spedizioni in Lucania furono già subito un buon campo per De Martino. Nelle sue pagine non ci sono solo l'indignazione, l'umiliazione, il senso di colpa e l'empatia solidarizzante, possiamo catalogarle come è stato fatto, come populismo. C'è in primo luogo la lucidissima coscienza dello studioso, quello che dicevo prima, del tutto consapevole di vivere la tensione drammatica tra interesse scientifico e interesse etico-politico, fra storia da contemplare e storia da vivere e da fare storia, articolo tema nostro del nostro corso, storia da vivere e da fare, ma altrettanto consapevole che al problema posto dalla storia da fare, la storia da fare è quella che va costruita in quanto protagonisti attivi, irruzione delle masse popolari nella storia, che costruiscono faticosamente, pian piano, la propria coscienza del proprio posto nella storia, quella che gli intellettuali imparano comodamente a scuola e all'università e in famiglia, i contadini se la devono conquistare, e gli operai nel nord, se la devono conquistare faticosamente e senza che nessuno gliela regali. Al problema posto dalla storia da fare compete a lui De Martino, di dare la risposta dello studioso, e dunque neanche qui populismo, cioè, come dire, io faccio quello che dice la gente, vuoi fare così, fatti eleggere. No, la responsabilità è la mia, io ho degli strumenti, allora io ho l'onere di capire come stanno le cose e poi condividiamo questa conoscenza, ma intanto tocca a me, io ho avuto degli strumenti, la mia responsabilità, non abdico al mio ruolo, ci ragiono, ci lavoro, posso sbagliare, come diceva in la frase che abbiamo letto su naturalismo e storicismo, sbagliare è lecito, non fare non è lecito. Al problema posto dalla storia da fare compete a lui di dare la risposta dello studioso, vale a dire con la stesura di note di viaggio che non, e note di viaggio è il titolo di uno dei saggi che poi vedremo, non contemplano solo la vita culturale dei contadini e dei pastori della Lucania, ma anche la reazione del mio proprio, qui è De Martino che parla, una citazione che il Signorelli fa, ma anche la reazione del mio proprio mondo culturale alle esperienze della spedizione. E qui torna la cosa che accennavo la volta scorsa, cioè la retroazione che diventa un arricchimento conoscitivo. Cioè non è soltanto che io faccio lo studioso e dall'esterno la mia autocoscienza si arricchisce, la mia autocoscienza si arricchisce passando per un'esperienza condivisa, che non è ancora esperienza conoscitiva condivisa, perché quelli che io sto studiando, gli strumenti che ho io, non ce li hanno ancora. Uno dei miei compiti come studioso e come politico è quello di far sì che anche loro ce li abbiano, ma finché non ce li hanno, tocca a me diciamo fare la mia parte. Dunque, coinvolgimento più conoscenza, due aspetti della posizione sul campo di De Martino. E alla fine dice: questo tipo di esperienza tanto poco è una semplice populisticata, che diventa una esperienza inaugurale di quella che lui poi chiamerà umanesimo etnografico, dice Signorelli. Nei contesti di ricerca, Signorelli parla, questa esperienza non genera solo la coscienza dei limiti del proprio retaggio culturale, può generare, e lo so perché l'ho sperimentato in prima persona, il dubbio sulla propria identità, l'esperienza di campo per l'antropologo, il dubbio sulla propria identità, in altre parole, la crisi della presenza dell'etnologo. Cioè l'etnologo non va sul campo e studia solo la crisi della presenza altrui, ma se va sul campo con l'apertura e l'atteggiamento, diciamo, che la Signorelli ricostruisce in De Martino, è lui stesso che finisce in crisi. Cioè tutte le annotazioni che De Martino sparpaglia nei saggi, soprattutto di questo periodo, hanno questo valore di testimonianza. Appunto, non è solo un surplus di emozione, di testimonianza dell'antropologo commosso e dell'antropologo emozionato, è la testimonianza di modificazioni della persona De Martino inserito in questi contesti di ricerca. La crisi della presenza dell'etnologo, è Signorelli che parla, ci si ritrova a oscillare con le prefiche, le lamentatrici del pianto funebre tradizionale, a tarantare con le tarantate, a essere preda di una leggera inquietudine, messo tra virgolette, quando ci si mette in cammino per Colobraro. Colobraro era uno dei paesi della Basilicata che De Martino ha visitato a partire dal 52 in particolare, ed era un paese famoso per essere un paese di iettatori. Quindi si andava, lui andava lì per altro, però dice, Colobraro, gli dicevano non ci andate perché lì insomma vi succede qualcosa. E spiritosamente ci si racconta anche che salendo per la salita di Colobraro la macchina si rompe. Ma arrivano a Colobraro e la persona che dovevano intervistare, che era un suonatore di zampogna tradizionale, è morto. quella mattina stessa o il giorno prima, non mi ricordo, è morto, e ha avuto un incidente, è caduto da un camion, da un trattore, non ricordo, è morto lo Zampognaro. Vanno e trovano la lamentazione funebre per il povero Zampognaro, e qui c'è un episodio che De Martino cita e tutti citano sempre, e che la moglie dello Zampognaro morto, che mentre De Martino entra nella stanza, De Martino lo riporta appunto nel, non mi ricordo se solo nel libro, ma nel pianto funebre, non credo, anche nei saggi, si interrompe la lamentazione funebre, avviene con, anche questo lo trovate degli esempi in rete rappresentati, in modi, vabbè, no, qui non ci mettiamo a raccontare, se no non si finisce più, ma comunque sono degli stilemi tradizionali ben definiti e codificati, che implicano emissione vocale varia tra controllata e non controllata, qualcosa di simile al canto, qualcosa di simile alla recitazione, l'urlo, eccetera eccetera, con persone che lo fanno in modo specializzato, come ci sono le maciare, ci stanno le lamentatrici, le prefiche, ma lo fanno tutte le persone che piangono il loro morto. In questo caso c'era appunto la moglie dello Zampognaro, che vede entrare De Martino, si interrompe un attimo e, continuando nel metro, inserendo diciamo la frase nel metro della lamentazione che stava facendo in quel momento, marito mio, perché ecco il forestiero biondo che ti viene a salutare, ecco il forestiero biondo che ti viene a salutare. Quindi De Martino era inserito, l'antropologo veniva inglobato nella rappresentazione che si stava svolgendo in quel momento, nel rito che si stava svolgendo in quel momento, e questo diciamo implica un essere visto da un cambio di status e di prospettiva. Non sono io più soltanto che guardo te e come piangi tuo marito, che avrei voluto intervistare, è morto, almeno vedo come te lo piangi. No, tu guardi me e mi tiri dentro la tua storia, e allora io chi sono? La crisi della presenza dell'etnologo che diceva la Signorelli. Ben inteso, non vuol dire che si sia diventati come loro. Vuol dire però tarantare con le tarantate, oscillare con le prefiche, essere inquieti quando ci si avvicina a colobraro. Non vuol dire essere diventati come loro. Vuol dire però, e questo sì, che non si è più se stessi. La crisi è la presenza dell'etnologo. Non si è più se stessi. Cioè c'è uno spostamento interno che il rapporto con la situazione di studio fa, e diciamo una retroazione che entra dentro, e quindi in qualche modo come fai a essere la valutativo? Ti stanno cambiando gli strumenti tra le mani, non, se sei quello che manovra il bisturi o la provetta eccetera, è come se arriva qualcuno e ti mette in mano un'altra provetta, allora chi è che comanda? Credo, sempre Signorelli, credo che proprio qui, in questa peculiare forma di crisi della presenza dell'etnologo sul campo, in questa catabasi e anabasi che solo l'esperienza di campo consente di sperimentare, ci sia quella condizione fondamentale che inaugura l'umanesimo etnografico. Catabasi e anabasi sono parole che usa volentieri De Martino, che fa spesso il difficile. Il libro di Signorelli è retoricamente fatto apposta, secondo me funziona alla fine come metodo comunicativo, usando tantissime espressioni di De Martino. Di solito le mette tra virgolette, qualche volta ci mette la nota da dove vengono, spesso le note sono anche sbagliate. Comunque di solito le virgolette perlomeno segnalano, sono espressioni di Martino. Anche quando non sono spiegate specificamente, non c'è la citazione giusta, per cui uno se lo va a vedere sulla fonte com'era, eccetera, ma alla fine questo uso che lei fa di queste espressioni funziona, perché è come quando tu ascolti parlare, non puoi chiedere ma che vuol dire quella cosa, quella parola, però a seconda di come l'interlocutore la usa capisci cosa vuol dire, perché lo capisci in contesto. Quindi questa, diciamo, cosa che fa Signorelli di usare tantissimo lessico de Martiniano per costruire il suo proprio discorso critico, alla fine ci appaesa, e quindi faccio come Signorelli e uso un termine de Martiniano, nella demartinologia, nel lessico di Martiniano, ci fa entrare dentro. Catabasi e anabasi, uno se lo guarda, che cosa vuol dire? La catabasi è la discesa, l'anabasi è la risalita. Quindi l'immersione, lo scendere dentro, nel calarsi in una situazione e nel risalire portandosi dietro l'esperienza della discesa. Quindi andare sul campo e tornarne indietro nell'economia del nostro discorso. Qui quindi Signorelli dice: noi siamo in presenza della inaugurazione della esperienza dell'umanesimo etnografico. Quello che nella terza fase, ed è appunto la terza tappa della costruzione di questa etica e metodologia dell'incontro etnografico ed epistemologia dell'incontro etnografico che Signorelli ci sta disegnando in questo momento, quello che assumerà l'etichetta di umanesimo etnografico soprattutto nelle pagine della fine del mondo, di fatto è un'esperienza vissuta sul campo da De Martino. Questo cambiarsi, essere lui stesso cambiato nel fare ricerca sul campo, è una sperimentazione nella persona dell'etnologo di quel cambiamento culturale che si auspica e si preconizza per l'intera umanità, come obiettivo finale e come esito di un rimescolamento delle carte tra la cultura, più cultura che c'è, con la che ci sia, siamo qualche congiuntivo ogni tanto, con la C maiuscola, quella occidentale, e tutte le altre culture del mondo, di un mondo che è plurale, non era ancora globalizzato come diciamo noi oggi ai tempi di Martino, ma insomma, comunque stiamo parlando di un mondo a noi molto vicino. La costruzione di una cultura nuova, universale e condivisa, che avrà il contributo di tutte le culture del mondo, grazie anche all'operazione di avvio di questo processo che chi in quel momento si trova avanti come la cultura occidentale ha il dovere di avviare. Questa faccenda della considerazione della cultura, di come De Martino considera la cultura occidentale, è cosa sulla quale penso che avremo varie volte occasione di tornare, ma qui vorrei fare altri due riferimenti a una persona, visto che ne abbiamo già parlato un paio di volte poc'anzi. Antonio Gramsci consuona con De Martino su almeno questo paio di punti. Da qualche parte Gramsci scrive, forse anche proprio nelle pagine che si chiamano Osservazioni, che sono state raccolte dall'edizione antologica dei Quaderni 47-51, Osservazioni sul folklore, ha delle espressioni che per esempio un cirese, che insomma di Gramsci ha fatto grandissimo uso e ci ha ragionato tantissimo sopra, a differenza di Martino proprio come teoria, dice espressioni del più chiuso etnocentrismo, perché Gramsci parlava della cultura occidentale come della massima espressione, della migliore e più alta espressione di cultura mai prodotta nella storia dell'umanità. Però anche lì, e appunto sono cose che ritroviamo in De Martino simili, che De Martino le dice perché le pensa lui, non perché le diceva Gramsci, sia chiaro, e le diceva fin da prima di aver mai letto Gramsci. Ma è curioso, no, che De Martino, che è la persona che abbiamo cercato di disegnare finora, abbia questa impostazione. Antonio Gramsci, fondatore del partito, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, i rivoluzionari, i popoli subalterni, anticoloniali, antiimperialisti, eccetera, la civiltà occidentale, la massima espressione culturale dell'umanità. Il punto è che non è, per esempio, Giorgio Baratta, gramsciologo insigne, ci ha lasciato qualche anno fa, diceva: non sono d'accordo con Cirese. Questa non è una espressione di etnocentrismo da parte di Gramsci quando fa queste osservazioni, è una constatazione della realtà del momento in cui lui sta scrivendo e ragionando. Anche lui, stiamo l'epoca di Levi al confino, cioè la metà degli anni 30, anzi no, prima, povero, è morto nel 37, un po' prima. E un pezzo fondamentale della cultura occidentale per un Gramsci era esattamente il marxismo, cioè il meglio della cultura occidentale dal punto di vista Gramsci, di Gramsci non era manco un Benedetto Croce, che pure lui stimava moltissimo, ma era il marxismo medesimo. Dunque, quello che dall'interno avrebbe dovuto rivoltare tutto l'assetto politico, sociale e dunque anche culturale della scena internazionale, dice: questo è effettivamente lo strumento migliore che abbiamo. Dunque, quando un De Martino o un Gramsci, mi sembra abbastanza condivisibile questa analisi, parlano in questi termini della cultura occidentale, non è un approccio valutativo per dire gli altri sono primitivi, ignoranti e sono fuori della storia. Vediamo quando è il momento di leggere la pagina di Croce, che è molto chiara per dire come la pensa uno che pensa che questi sono fuori della storia. Loro pensano esattamente il contrario, solo che proprio per arrivare a quell'obiettivo di rivolgimento noi dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo oggi, e gli strumenti che abbiamo oggi sono stati forgiati qui nel cuore della cultura occidentale, usiamoli, cosa che effettivamente è anche in parte, anche se con esito direi tragico, successa nella storia dell'umanità, perché l'Unione Sovietica e la Cina, cioè posti dove vivono un sacco di persone, hanno cambiato la propria storia andando a pescare nello strumentario prodotto all'interno della cultura occidentale, il marxismo. L'esito è tragico, però ha funzionato, cioè questo è stato fatto effettivamente. E un altro elemento di consonanza tra Gramsci e De Martino è proprio questa idea obiettivamente utopica e molto, diciamo, sulla prospettiva finale dell'umanità. Quando Gramsci, diciamo, ragiona lasciandosi andare a pensare il futuro, non pensa alla dittatura proletaria estesa a tutta l'umanità, parla di unificazione culturale dell'umanità, l'umanità finalmente unificata, cioè l'umanità oggi è divisa in egemoni e subalterni, dominanti e dominati, ricchi e poveri, sfruttatori e sfruttati, colonialisti e colonizzati. Aboliamo le differenze, cioè l'obiettivo è abolire queste differenze, poi gli modi per arrivarci, come ci si arriva, quando, ma l'obiettivo finale è abolire queste differenze, e Gramsci parla di una unificazione dell'umanità. Quindi liberi e uguali, vabbè, questa è politica, però loro si sono chiamati così, ci si può fare niente. Questa era l'idea di partenza, e quando De Martino parla di umanesimo etnografico è esattamente questo che intende, cioè una nuova consapevolezza di sé dell'umanità universale e universalmente condivisa, etnografico, perché è figlia, è frutto dell'incontro tra culture, che comincia qua, perché l'Occidente ha prodotto gli etnografi, e l'Occidente ha prodotto gli etnografi, perché l'Occidente ha prodotto il colonialismo, l'Occidente ha prodotto l'imperialismo, è andato a spargersi nel resto del mondo e ha preso a questo spargere navi, eserciti e commercianti in giro per il mondo, ci sono andati anche studiosi in giro per il mondo. Per aprire un altro inciso che non chiuderò, Lévi-Strauss per esempio fa una considerazione analoga: solo l'Occidente ha prodotto etnografi, ma con uno spirito completamente diverso da quello di De Martino. Considera la produzione dell'etnografia da parte dell'Occidente come una testimonianza di un grande senso di colpa per i disastri che l'Occidente ha prodotto in giro per il mondo. E quindi non dico ulteriormente questo, ma era all'inizio, ho detto, non è che la prospettiva storicista di De Martino, l'etnologia storicista di De Martino, è l'unica prospettiva possibile, tutta al contrario, non è neanche la più diffusa, anzi, negli studi antropologici. Quindi volevo segnalare queste consonanze fra autori di collocazione, spirito e impostazione diversa come Gramsci e De Martino, ma anche se poi De Martino non si è valso particolarmente nel merito delle sue elaborazioni di quelle gramsciane, però effettivamente delle consonanze di fondo, di approccio, di stile, in fondo forse direbbe Pizza, fra i due si possono vedere. Rapidamente, la terza tappa di questo percorso di fondazione di una etica e epistemologia dell'incontro etnografico, dice la Signorelli, è per l'appunto l'elaborazione che De Martino fa alla fine del suo percorso sull'umanesimo etnografico, e che si trova soprattutto raccolto nelle pagine che poi leggiamo nell'edizione della Gallini della fine del mondo. Citazioni da De Martino: l'umanesimo fu la presa di coscienza dell'umano mediata attraverso un ritorno diacronico dell'antichità classica, fu rammemorazione di un passato illustre attraverso la quale si espresse l'esigenza di allargare la consapevolezza dell'umano oltre la memoria, oltre i limiti della memoria cristiano-medievale. Questo era l'umanesimo classico. La storia dell'Occidente guadagnava potenzialmente una nuova possibilità umanistica, quella di mettere in causa se stessa. Questo è l'umanesimo etnografico a cui tende lui. La messa in causa di se stessa, di problematizzare il proprio corso, di uscire dal suo isolamento corporativo e dal suo etnocentrismo dogmatico e di attingere un nuovo orizzonte antropologico mediante la confrontante misurazione di sé con altri modi di essere uomini in società. Confrontante misurazione di sé. Confrontante nel senso di ci confrontiamo con tutte le altre culture, ma misurazione di sé, quello che avevamo detto la volta scorsa, un approccio autocritico della cultura osservante, che pur si considera la più alta, la più sofisticata, la più completa espressione di autocoscienza che l'umanità finora abbia prodotto, nell'opinione di De Martino, ma questa mi serve come uno strumento nel dialogo e nel confronto con le altre culture, che mi porta pure a riflettere su me stesso, confrontante misurazione di sé con altri modi di essere di uomini in società. Dunque non mi serve a mettere questi altri poveretti al posto loro e abbassarli, ma un ritorno su di me. Qui mi ero segnato, ecco dove me l'ero segnato, la cosa che ci poteva aver senso di leggere la pagina di Croce, su questo potremmo finire, non prima di aver detto che la costruzione appunto di questo umanesimo etnografico come dimensione universale dell'umanità è un obiettivo al quale tendere, così come è un obiettivo al quale tendere quell'universalmente umano che è una cosa da costruire e che anche qui consuona con qualcosa che dice Lévi-Strauss, ma da una prospettiva diversa, perché in qualche modo Lévi-Strauss dà per scontato che ci sia un universalmente umano e il lavoro dell'antropologo sostanzialmente consiste nel capire come tutte le culture del mondo e tutti gli istituti culturali e tutte le forme di parentela e tutte le mitologie non siano altro che trasformazioni di un fondo universalmente umano che c'è. Per De Martino la prospettiva in qualche modo è rovesciata. Questa universalità umana va costruita, è un obiettivo perennemente in crisi, a rischio di crisi, perennemente vacillante. Mai si potrà pensare che è un'acquisizione definita e definitiva, e nello stesso tempo è l'obiettivo che sempre si può perseguire. Si parla di autonormatività, di autoregolatività umana, e ricordate la formula sempre de Martiniana che ritorna spesso in Signorelli: origine e destinazione interamente umana dei beni culturali. È roba nostra, la storia la facciamo noi, la storia siamo noi, e non siamo mai garantiti dentro questa storia, però è articolo nostro ed è, siamo liberi, se ci diamo gli strumenti giusti, di farcela noi questa nostra storia, tutti, non per tutti. E appunto nel suo articolo che ho già citato un sacco di volte intorno etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, 1953, De Martino fa una citazione un po' lunghetta di Benedetto Croce, di un articolo del 49 di Croce, parlando per illustrare appunto come la pensava un Croce che è un grandissimo, è il migliore per De Martino, non c'è dubbio, e ciò non di meno cosa dice questo Croce sul piano etico e politico. Un passo del Croce a proposito della distinzione, De Martino parla, un passo del Croce a proposito della distinzione tra umanità e natura fu di stimolo per un nuovo avvio dei miei pensieri. All'inizio di questo articolo, appunto, è quello dove aveva appena detto, ho scritto perché Hitler sciamanizzava l'Europa, eccetera, ripercorre un po' il senso della sua ricerca nel decennio precedente. Al fine di dimostrare il carattere storico e non metafisico di quella distinzione tra natura e cultura, il Croce ricordava che essa, distinzione fra natura e cultura, si fa a buon diritto valere anche nel seno stesso dell'umanità e della sua storia, come distinzione tra uomini che ne sono attori della storia e uomini che nella storia stanno come passivi, tra uomini che appartengono alla storia e uomini della natura, in tedesco Naturvölker, popoli di natura. Era una delle espressioni che si usava come popoli primitivi, eccetera, per dire i non occidentali. Uomini capaci di svolgimento e uomini di ciò incapaci. È verso la seconda classe di essere, gli uomini incapaci di svolgimento, che zoologicamente e non storicamente sono uomini, si esercita come verso gli animali il dominio, e croce che parla, e si cerca di addomesticarli e di addestrarli, e in certi casi, quando altro non si può, si lascia che vivano ai margini, vietandosi la crudeltà che è colpa contro ogni forma di vita, ma lasciando altresì che di essi si estingua la stirpe, come accadde di quelle razze sudamericane che si ritiravano e morivano dinanzi alla civiltà, da loro insopportabile. Quindi non è che andiamo lì e gli leviamo la terra, sono questi che non ce la fanno con la civiltà. Si tenta certamente dapprima, e ci si sforza, di svegliarli a uomini, mercé delle conversioni religiose, della dura disciplina, della paziente educazione e istruzione, di stimoli e castighi politici, che è ciò che si chiama l'incivilimento dei barbari e l'inumanamento dei selvaggi. Ma se questo, e finché questo, non vien fatto, in qual modo si può avere comunanza di ricordi con loro, che si ostinano a non entrare nella storia, la quale è lotta di libertà? Fine della citazione di Croce. Commento di De Martino, poi prosegue ma non andiamo oltre. Nel passo di Croce affiora in tutta la sua spietata crudezza la ideologia borghese verso i popoli coloniali, e tutta la sua prospettiva, quella dell'umanesimo etnografico, è radicalmente alternativa a questa esemplificata nella pagina di Benedetto Croce. Io qui mi fermerei per oggi, se non avete sempre domande da fare.